Buonasera a tutti da più di 1000 immagini.
Canda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte.
Ancora una volta accompagnando le vostre serate e poter così sbizzarrirci nel meraviglioso mondo delle parole. Come tutti voi sapete, il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro, divenuta ormai un appuntamento fisso fondamentale nelle manifestazioni culturali italiane e non solo. A scuola sono state programmate diverse attività intorno all'argomento che ci tiene in ascolto. Ed è a questo proposito che noi cogliamo l'occasione per parlare oggi di letteratura, iniziative per promuovere la lettura e novità editoriali in lingua italiana. Molti di noi concordiamo sul fatto che leggere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli. La lettura fa l'uomo completo. Un buon libro lascia al lettore l'impressione di leggere qualcosa della propria esperienza personale. Lasciamoci dunque affascinare dai libri e lanciamo un appello all'insegna della creazione letteraria. Chi non legge più è colto da asfissia morale.
Guarda se struscia mia gola e fa.
Con questi aforismi e riflessioni diamo il via ai nostri colleghi che parleranno di un'iniziativa alquanto particolare per promuovere la lettura, il book crossing.
Un'idea molto bella è lasciare sparsi per la città dei libri. Un'associazione culturale ha realizzato una serie di iniziative, tra cui quella di girare per il paese in bici e lasciare vari libri per il paese. Un piccolo camioncino anni 60, pieno di libri, guidava il corteo. È stata una bella esperienza. Ma cos'è il book crossing?
Consiste nella rivelazione di libri allo scopo di poterne seguire il viaggio attraverso i commenti di coloro che li ritrovano. Bookcrossing.com è il sito che rende possibile tutto ciò.
Da quando esiste il bookcrossing?
L'idea esiste dal marzo del 2001, mentre il sito è stato pubblicato il primo aprile dello stesso anno. Nei primi 11 mesi si sono iscritte circa 100 persone al mese. Nel marzo del 2002 venne pubblicato un articolo sul book crossing su Book Magazine che attirò l'attenzione dei media. Da allora ogni giorno si iscrive una media di 300 persone e il numero è in continuo aumento.
Chi partecipa?
Sono rappresentate tutte le fasce d'età.
Dove viene fatto?
Il book crossing è un'attività globale, con iscritti in più di 130 paesi, dall'Antartide fino allo Zimbabwe. La maggior parte degli iscritti si trova negli Stati Uniti. La comunità europea cresce di giorno in giorno. I libri non conoscono frontiere e spesso vengono rilasciati durante i viaggi.
Come funziona?
I libri vengono registrati in questo modo. Durante la registrazione il sistema assegna ad ogni libro un numero univoco, il codice identificativo. Questo deve essere riportato sul libro, tramite un'etichetta o a mano. Basandosi su questo numero, chi ritrova il libro lasciato in libertà può registrarne il ritrovamento e seguire il percorso del libro. Può aggiungere un commento in modo che chi lo ha rilasciato sappia che fine ha fatto il libro. Dopo averlo letto, ma non è obbligatorio, può rilasciarlo nuovamente in libertà su una panchina, su un treno, in un bar, eccetera.
Perché farlo?
Il book crossing è un miscuglio di spirito d'avventura, letteratura e anche generosità che molte persone trovano irresistibile. Alcuni lo vedono come una versione moderna dei messaggi nella bottiglia o dei bigliettini attaccati ai palloncini. altri lo concepiscono come il tentativo di creare un'enorme biblioteca aperta e in viaggio.
Quindi mi devo separare dai miei amati libri?
Sì e no. A volte esistono libri che abbiamo letto e sappiamo che non rileggeremo mai. È un peccato buttarli, ma in casa ingombrano. Questi sono i libri predestinati ad essere liberati. Oppure esistono libri che ci sono così tanto piaciuti e che avremo voglia di far leggere a tutto il mondo. Alcuni bookcrosser comprano delle copie economiche di questi solo allo scopo di liberarli.
Il bookcrossing, o anche giralibri, è un'iniziativa a livello mondiale che lega la passione per la lettura e per i libri alla passione per la condivisione delle risorse e dei saperi. L'idea di base è di rilasciare libri into the wild, ovvero dovunque una persona preferisca, affinché possano essere trovati da altre persone. L'iniziativa ruota intorno all'esistenza di un sito web attraverso il quale è possibile dotare i volumi di un codice identificativo unico che permetterà di seguire i loro spostamenti a livello mondiale, sempre che venga utilizzato il sito web ad ogni passaggio.
Rilasciare un libro è come l'inizio di un'avventura per i proprietari di libri, per i libri e per i loro nuovi lettori. Se qualcuno decide di rilasciare un libro attraverso bookcrossing, questo deve essere registrato per ottenere il codice identificativo, in modo da poter eseguire il volume durante i suoi spostamenti. Chi trova il libro è invitato, mediante etichette allegate a quest'ultimo, a segnalare il ritrovamento sul sito, a leggere il libro e successivamente a rilasciarlo a sua volta per dare la sua stessa opportunità ad altre persone. La registrazione al sito web e ogni altra operazione legata al bookcrossing sono gratuite. Eventuali donazioni volontarie sono utilizzate per coprire i costi di manutenzione e di esercizio.
Beh, una bella iniziativa. In seguito, per tutti gli amanti dei libri, vi presentiamo quelli più letti in Italia durante questo mese. Buon ascolto!
Al decimo posto troviamo un libro destinato a far nascere e alimentare polemiche, I cari estinti, del giornalista Gianpaolo Pansa, un percorso attraverso i tortuosi cammini della politica nazionale nel difficile periodo della Guerra Fredda.
Al nono posto, Il tempo che vorrei. Il nuovo libro di Fabio Volo è anche il più sentito, il più vero, e la forza di questa sincerità viene fuori in ogni pagina. Ci si ritrova spesso a ridere in momenti di travolgente ironia, ma soprattutto ci si ritrova emozionanti, magari commossi e stupiti di quanto la vita di Lorenzo, il protagonista, assomigli a quella di ciascuno di noi.
Lorenzo è un ragazzo che ha difficoltà ad amare, anzi fatica a dimostrarlo. Questo è il motivo per cui si trova a doversi confrontare con due amori difficili da ricostruire. In primo luogo quello con il padre, una figura sfuggente che forse non c'è mai stato, in secondo con una lei che ora se n'è andata. Ma diventare grandi significa imparare ad affrontare le proprie paure, significa imparare ad amare e a perdonare. Per questo Lorenzo comincerà un lungo percorso alla ricerca del tempo perduto, di un tempo forse che tutti abbiamo perso e non abbiamo più. Inizia così un viaggio alla scoperta di se stesso e dei propri sentimenti più profondi e più sinceri.
Tornando alla classifica, all'ottavo posto, Il paese delle prugne verdi. di Herta Miller, il romanzo di maggior successo della scrittrice, considerato anche il suo capolavoro.
Al settimo posto, Due, di Irene Nemirovsky, una scrittrice che ha saputo in questo libro scrutare l'anima passionale della gioventù del 1920, quel suo frenetico impulso a vivere, quel desiderio ardente e sensuale di bruciarsi nel piacere.
A sesto posto Hanno tutti ragione, di Paolo Sorrentino, e a metà classifica si piazza I sogni fanno rima, di Pier Davide Carone, volto noto per tutti I telespettatori di Amici, di Maria De Filippi. Il giovane autore, uno dei quattro finalisti del talent show, è anche l'autore della canzone con cui Valerio Scanu ha vinto il Festival di Sanremo. Racconta in questo libro la sua avventura all'interno del programma televisivo che lo ha visto protagonista nei mesi scorsi, un diario che Pier Davide ha iniziato a scrivere durante I provini della scorsa estate e che ha continuato fino alla fine del programma.
La quarta piazza è per il nuovo libro di Gianrico Carofiglio, intitolato Le perfezioni provvisori, un libro vero e intenso, che racconta la storia di Guido Guerrieri, un avvocato che indaga sull'apparizione di una giovane studentessa universitaria a Roma.
Al terzo posto, un libro di cucina che sta letteralmente spopolando in libreria, raggiungendo quasi I più quotati bestseller in termini di vendite. Cotto e mangiato, di Benedetta Parodi.
Al secondo posto, forte della prima piazza nella classifica della narrativa straniera, arriva Prima di morire addio, di Fred Vargas, un libro che narra le vicende di Henry Valuver, editore ed esperto d'arte, assassinato mentre si trova a Roma per indagare sulla provenienza di un misterioso disegno di Michelangelo.
E per finire resta primo in classifica il nuovo di Andrea Camilleri, Il nipote del Negus, un romanzo che trae spunto da un episodio di cronaca realmente accaduto. Camilleri riscopre in questa narrazione la buona vecchia piega di caustica comicità che colorava le sue prime opere, mescolando realtà e fantasia, con la maestria a cui sono avvezzi I suoi lettori.
E a proposito di libri, allo scopo di promuovere il piacere della lettura e favorire la discussione sui libri, gli studenti dei livelli intermedio e avanzato ogni giovedì hanno un appuntamento con il club di lettura. Il libro scelto quest'anno è Un posto nel mondo, di Fabio Volo. È sicuramente un libro scritto in modo semplice che non si contorce in pensieri futili. Un libro che coglie dritto nel segno, parla di cose materiali ed immateriali e soprattutto si nota che l'autore parla a cuore aperto, in modo molto oggettivo. Un posto nel mondo è un libro fatto di vuoti e pieni alternati, cioè travolgenti esplosioni di sentimenti e vuoti assoluti di vita. Vuole far capire che la rinuncia ai propri sogni è la via che porta al declino e al fallimento personale. Questo libro ti emoziona, ti commuove e soprattutto ti fa riflettere, perché penso che ognuno di noi almeno una volta nella vita si sia chiesto quale fosse il suo posto nel mondo. E siamo arrivati alla rubrica che tutti voi aspettavate. Sai perché? Curiosità alla portata di tutti per ascoltatori come te.
Ma sai perché si dice avere paura della propria ombra? Il filosofo Plutarco raccontò la storia di un enorme cavallo di nome Bucefalo che si spaventava per la propria ombra e che era quindi indomabile. Il cavallo venne acquistato da Alessandro Magno, che riuscì a domarlo con una stratagemma. Girò il cavallo di fronte al sole in modo da far proiettare l'ombra dietro l'animale.
Ma sai perché si dice finché c'è vita c'è speranza? Questo proverbio ha le sue radici nel detto latino Spes ultima dea, che ci riporta alla mitologia e precisamente al mito di Pandora, la prima donna sulla terra. Secondo la leggenda, Vulcano, impastando acqua e terra, formò la donna a cui le dee offrirono preziosi doni. Minerva le diede l'attitudine ai lavori femminili, Venere la bellezza, Mercurio l'astuzia. Per questi doni fu chiamata Pandora, cioè tutti i doni. Gli dei le diedero anche un vaso avvertendola di non aprirlo per nessuna ragione, ma Pandora, presa dalla curiosità, aprì il vaso dal quale uscirono malanni e sciagure che si sparsero fra gli uomini. Invano Pandora cercò di chiudere il vaso, ma era troppo tardi. Soltanto la speranza rimase dentro.
Ma sai perché si dice non si vive di solo pane? È la traduzione italiana di un passo del Vangelo di Matteo. La frase è la risposta che Gesù, affamato dopo 40 giorni di digiuno, dà a Satana, che lo tenta invitandolo a trasformare i sassi in pane. Il significato è che oltre al nutrimento materiale, l'uomo ha bisogno di nutrimento spirituale.
Ma sai perché si dice tutte le strade portano a Roma? Significa che c'è sempre qualche via, anche se lunga e difficile, che può portarci a raggiungere un scopo. Il detto risale al Medioevo, quando questa città era meta dei pellegrini provenienti da ogni parte della cristianità. Nessuno si preoccupava di chiedere informazioni sul percorso, poiché sapeva che tutte le grandi vie di comunicazione conducevano nel cuore della cristianità.
La settimana scorsa abbiamo commemorato la seconda settimana del libro e della cultura italiana. Dal 19 al 22 aprile sono stati protagonisti delle nostre lezioni i libri e la letteratura italiana. Abbiamo avuto modo di conoscere alcuni autori contemporanei e giovedì scorso abbiamo finito in bellezza con una conferenza su Dario Fo, un autore che tante volte ha preso ispirazione dalla commedia dell'arte. Ora appunto vi parliamo un po' del teatro comico in Italia e della commedia dell'arte.
Il teatro comico italiano affonda le sue radici nella commedia dell'arte, un genere teatrale che si sviluppò nel XVI secolo, con attori che recitavano improvvisando commedie dagli intrecci amorosi e comici. Le compagnie della commedia dell'arte giravano di città in città e recitavano generalmente nelle piazze o in piccoli teatri. Nel corso del secolo, e poi soprattutto nel Seicento, i comici vennero sempre più spesso invitati nei grandi teatri delle corti dei monarchi più illuminati d'Europa. Fu solo nel Settecento, però, che i personaggi creati dalle compagnie Arlecchino, Colombina, Brighella, Pantalone, eccetera, divennero immortali grazie all'opera del celebre drammaturgo veneziano Carlo Goldoni.
La commedia dell'arte è un fenomeno unico nella storia del teatro, un evento irripetibile che non ha nulla a che fare con il teatro moderno. Eppure tanti attori italiani hanno attinto dal patrimonio delle maschere, da Ettore Petrolini a Totò e, per ultimi, a Gigi Proietti e Dario Fo. Quest'ultimo, premio Nobel nel 1997, è stato autore di una fantasiosa e fortunatissima rielaborazione scenica di alcuni dei più significativi testi tramandati della commedia dell'arte, nello spettacolo dal titolo Mistero Buffo. Beh, purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione. Vi aspettiamo il mese prossimo con tanti altri argomenti. Non mancate all'ultimo appuntamento di questa stagione radiofonica. Ciao!